L'ho trovata la graffitatrice.
Va bene, allora direi che iniziamo, che è già tardi. Io vi dico due parole proprio così, solo per introdurci, nel senso che poi diciamo l'idea era quella che ne venisse fuori una, forse fosse un'occasione di un incontro e scambio tra i soggetti che operano nella zona. Diciamo che pensando a una giornata come oggi, noi non avevamo perfettamente in mente dove dovesse andare a parare. La qualcosa, per certi versi, almeno a mio parere, in genere, potrebbe essere un vantaggio. Avevamo però molto chiaro da dove venivamo, cioè il fatto che questo è un momento in cui le relazioni tra i soggetti e i lavori che diversi soggetti fanno sul territorio e nel rispetto e nei confronti di alcuni luoghi in particolare, che siano luoghi agricoli, così come luoghi urbani, così come dire, luoghi virtuali della mediazione e dell'incontro, sono determinanti non solo come forme di resistenza a quello che è il processo di massificazione, mercificazione che in qualche modo virulento si manifesta in questi anni, ma anche come tentativo, delle volte più embrionale, delle volte meno, di elaborare delle proposte o delle possibilità di applicare delle forme e dei modi diversi, una forma di sperimentazione che potrebbe in qualche modo prefigurare delle modalità di relazione e di organizzazione anche sociale, oltre che di scambio, differenti. Contemporaneamente queste è chiaro, ci è chiaro che queste esperienze trovano la loro forza contro, come dire, la straordinaria potenza di marketing, di immagine, di denari investiti, eccetera, dei grossi modelli di massificazione, trovano la loro forza nella loro capacità di mettersi in relazione l'uno con l'altro, perché altrimenti rischia che diventano delle come dire, eventi isolati che può darsi che riescano anche a tirare in lungo, però in qualche modo il loro patrimonio resta lì dov'è. Questa cosa qua è nostra esperienza diretta, nel senso che noi non occupandoci del tema di cui ci stiamo, non vivendo su questo, però come luogo, questo luogo che in questo momento ci ospita, sono più di 35 anni che vive una situazione, diciamo, che ha delle analogie, nel senso che vive in opposizione ad un esterno che in qualche modo lo tollera, un esterno ufficiale che lo tollera di malavoglia, con delle grosse buone relazioni invece con un tessuto diffuso sociale che lo tiene in vita, diciamo, che fa ragione di che. Quindi diciamo le premesse c'erano chiare, non abbiamo quindi su queste premesse pensato di, visto che qua il mercatino oramai è tanto tempo che c'è, di proporre, ed è la prima volta che viene fatto, un momento di incontro tra il mercatino, i gas della zona e i produttori del Parco Agricolo Sud e alcuni negozi o iniziative che in qualche modo lavorano attorno a questa questione della produzione e distribuzione e scambio di prodotti alimentari e non solo. Per quanto mi riguarda ho finito, faccio un'ultima sola piccola postilla che c'entra un pochino con tutto questo. Dicevo della storia di questo posto, noi forse avevate saputo che era in corso questa causa con il comune per decidere la titolarità del luogo, la causa l'abbiamo persa, su questo argomento abbiamo fatto un comunicato che è uscito un paio di giorni fa, forse qualcuno di voi l'ha visto, non ve la dico adesso, però molto interessante sono le ragioni per cui noi abbiamo perso questa causa, perché il tribunale sostanzialmente ci imputa il fatto di non avere, esserci comportati nel corso di questi 35 anni, di non esserci comportati come dei proprietari. Noi chiedevamo, rivendicavamo l'usucapione del luogo e anziché discutere dei tempi, della durata dell'occupazione e la continuità dei soggetti, hanno detto che questo problema non si poneva perché noi non eravamo stati, ci eravamo atteggiati ai proprietari di questo luogo, cosa che in qualche modo non ci dispiace, no? È così. Basta, per cui questo era solo un piccolissimo aggiornamento, non so se tu vuoi provare a introdurre
alcuni... quello che hai detto, aggiungo qualcosina rispetto a quello che ha detto Tommaso. Allora, abbiamo fatto questo primo incontro tecnico per capire come questo centro potesse riuscire a promuovere l'agricoltura di prossimità, quindi l'agricoltura del Parco Agricolo Sud, quindi abbiamo deciso di invitare Vincenzo e Luciana, che sono del distretto del Parco Agricolo Sud, distretto di economia solidale e rurale del Parco Agricolo Sud, che da anni si occupa della promozione delle realtà virtuose all'interno del parco, quelle che hanno condotto una riconversione culturale, quindi cercano di resistere a quella che è la cementificazione che viene proposta dalla modernità. E poi c'è il discorso della Luciano ci parlerà, perché fa parte del comitato tecnico della filiera del pane, di questo progetto che prevede il reinserimento di 11 cultivar di grano antico per poter panificare
vado a prenderci.
Con le farine. Allora, non so se vuole iniziare Vincenzo o Luciano a parlare del progetto della filiera corta
adesso cerchiamo un microfono, per cui magari parla prima chi ha la voce.
Allora, la finalità di questo incontro è quello di capire cosa possiamo fare anche all'interno di questo luogo come GAS, come cittadini del Ticinese, allo scopo di portare nel centro di Milano l'agricoltura di prossimità, cioè tutte quelle realtà virtuose che ci sono all'interno del territorio milanese. Quindi io farei intervenire Luciana.
Direi che forse per inquadrare la cosa preferirei che parlasse Vincenzo, nel senso che questo progetto della filiera del grano si inserisce, è un pezzo del lavoro del distretto di economia solidale rurale, per cui io cedo per primo la parola a Vincenzo. Non so se siete d'accordo.
Sì.
Vabbè, tanto la faccio breve, e credo che ci interessi anche parlare di cose concrete. Quindi. Allora, in prossimità di Milano c'è questo parco agricolo, che è il più grande parco agricolo d'Europa, 47.000 ettari, quasi tutto coltivato con metodo convenzionale e soprattutto con pochi prodotti, mais, latte e riso, quasi tutto convenzionale, quindi quasi tutto chimico. Il lavoro che noi ci proponiamo di fare, e che abbiamo cominciato 3 anni fa, è quello di modificare progressivamente le colture del parco, sia in direzione della biodiversità agricola, sia in direzione del biologico. E nello stesso tempo cercando di far diventare il Parco Sud un bacino per la costruzione della sovranità alimentare di Milano e dei comuni. E per far questo ci siamo appoggiati su una rete di GAS che abbiamo sostanzialmente organizzato per costruire una domanda qualificata capace di produrre un cambiamento nelle coltivazioni. Quindi oggi siamo a circa 40 GAS che ruotano attorno a questo percorso, a questi percorsi. I produttori all'inizio, biologici erano all'inizio solamente 3, adesso sono circa una ventina che si stanno convertendo, si sono convertiti al biologico, e progressivamente ci mettiamo in relazione con produttori anche convenzionali per vedere che tipo di volontà esiste per fare questa modifica. Questo perché va salvaguardato il parco essenzialmente, dalla cementificazione. Sono tre le binate che gravano sul parco, la TEM che purtroppo è già cantierata, la TOEM che è in fase di progettazione, cioè le due tangenziali est esterne, e la Milano Malpensa che è ancora in fase di decollo, fortunatamente bloccata più volte. Naturalmente queste tre arterie, se venissero effettivamente costruite, falciano via pezzi importanti del Parco Sud e agricoltura. Quindi nei nostri percorsi c'è anche una volontà di coordinarsi e di collaborare con i comitati contro il consumo di suolo. Per costruire questo raccordo tra domanda e offerta del Parco Sud abbiamo costruito quattro filiere: una è quella del pane, del grano, di cui si parlerà tra poco, una è quella orticola e tra poco anche della frutta, quindi reinsediando coltivazioni di frutta che qualche decennio fa nel parco c'erano, poi sono state eliminate, il formaggio e qui c'è per esempio un produttore al mercato, la Cascina Selva, che è dentro questi percorsi, e la carne, reinsediando un'antica razza autoctona lombarda. E poi progressivamente si cerca di costruire queste cose. L'obiettivo, e chiudo, è quello di far cogliere ai gruppi d'acquisto solidale che è importante consumare bene, è importante mangiare bene, ma è importante legare il consumo alla trasformazione politico-sociale del territorio. E diciamo qualche passo in avanti in questa direzione si è prodotta. La filiera più avanzata da questo punto di vista appunto è la filiera del grano, e dentro qui il progetto dei grani antichi, che come poi verrà detto ha questo doppio significato: uno, quello di ricostruire la possibilità per gli agricoltori di riappropriarsi dei semi. Oggi è proibito per gli agricoltori scambiarsi semi. Due, capire in un territorio come questo, di prossimità a Milano, quali sono le cultivar più adatte a questo terreno, a questo clima. E quindi in questo progetto, diciamo, gli obiettivi fondamentali sono questi due. Questo a grandi linee, diciamo, il percorso dentro cui si inquadra concretamente questo progetto.
Abbiamo iniziato relativamente poco tempo fa a organizzare la filiera, e abbiamo iniziato con un produttore di grano e un panificatore a Corsico, e con la Cascina Forestina che ci forniva un unico tipo di farina che si chiama Taylor, che è una farina comunque di forza, che da panificatore. Siamo accorti comunque che mescolare invece le farine con più tipi di farine rendeva il pane più buono migliore, insomma, e migliorava notevolmente la qualità, e quindi abbiamo subito introdotto un altro agricoltore con la Blasco. E per un anno siamo andati avanti così, tentando di studiare il come fare il pane con le farine del Parco Agricolo Sud Milano, da agricoltori comunque o biologici già certificati o non ancora certificati. Coltivare il grano biologicamente non comporta di pompare il campo di azoto, e di conseguenza si hanno dei grani con minor forza, e quindi, cioè, abbiamo cercato finalmente poi trovato un panificatore di terza generazione a Bareggio che con la sua esperienza gradatamente ha prodotto un pane fatto con le lunghe panificazioni. Il procedimento si chiama biga, con due momenti di lievitazione: il primo molto lungo, dalle 12 alle 18 ore e al secondo impasto con l'aggiunta del sale eccetera di altre due o tre ore. Questo procedimento rende sicuramente il pane molto più digeribile. Noi se andiamo a mangiare la pizza, che invece fanno un pane che in poco tempo lievita, spesso ci troviamo la pizza sullo stomaco che digeriamo noi, cioè lo facciamo lievitare nella nostra pancia sostanzialmente. Ecco, quindi abbiamo fatto questo e nel frattempo abbiamo fatto anche delle ricerche sul tentare comunque di produrre la pasta madre. La forza delle nostre farine, che man mano poi si sono aggiunte delle altre qualità, comunque non permette la produzione della pasta madre. Per cui abbiamo mantenuto queste lunghe lievitazioni con un apporto di lievito di birra insignificante, che comunque fa lievitare il pane ugualmente bene e proprio la lunga lievitazione digerisce la farina, cioè è un po' come lo yogurt, no? Che da latte diventa una cosa diversa, non è più latte dopo che i bacilli hanno lavorato. Ecco, c'è lo stesso ragionamento, la lunga lievitazione permette comunque una digeribilità del pane sicuramente migliore delle lievitazioni brevi, che ormai sono l'80-90% la produzione di pane nella stragrande maggioranza dei casi, sia quello industriale sia il pane industriale che quello dei panifici. Adesso c'è un ritorno alla pasta madre, un ritorno alle lunghe lievitazioni, le lievitazioni cosiddette naturali. Quindi il lavoro è stato fatto del gruppo che abbiamo chiamato Comitato Tecnico, si è adoperato su più fronti, dal punto di vista della qualità del pane, della lavorazione del pane e dal punto di vista anche della lavorazione della terra. Abbiamo incontrato nel nostro percorso Daniela Costini di IAP Lombardia, con la quale abbiamo pensato sganciarci. Aspetta, prima devo dire un'altra roba. Nel frattempo noi abbiamo cinque. Abbiamo
raggiunto. Prova a vedere se è acceso.
Non si sente?
Si sente?
Più vicino. Anzi, quello più vicino. Cioè in questi due anni noi abbiamo organizzato cinque panificatori. Siamo partiti da uno, gradatamente abbiamo aggiunto degli altri e gradatamente abbiamo aggiunto degli altri GAC che vanno a comprare il pane. Adesso attualmente sono circa 35 i GAC che sono coinvolti nell'acquisto delle pagnotte. Facciamo una pagnotta da 500 grammi o 750 grammi ad un prezzo comunque nonostante non si usi delle farine comunque o certificate biologicamente o biologiche nei fatti, anche se non lo sono ancora, che ha un prezzo che è di 4,10 euro al chilo, quindi è un prezzo ancora buono per la qualità che noi siamo in grado di proporre. Gli agricoltori sono diventati sei nel frattempo e abbiamo incominciato quest'anno, appunto con l'aiuto di Daniela Pontini di IAB, a ragionare su questa proposta di sperimentazione di coltura di 11 grani antichi che la cui granella non viene venduta dalle multinazionali, sono grani che sono stati mantenuti in vita da alcuni centri e l'Università di Bologna con il progetto Biopane ha sperimentato per 3 anni questa coltura. Noi abbiamo voluto accodarci, cioè quindi prendere spunto da questa sperimentazione, abbiamo comprato la loro farina, abbiamo visto che era buona, abbiamo visto che era possibile fare la pasta madre, produrre la pasta madre, abbiamo acquistato la granella da loro, chiedendo una deroga all'ente, perché appunto c'è questo problema qui della non scambiabilità, la legge non prevede la possibilità che gli agricoltori si scambino, magari poi via Cartesina,
genuino clandestino,
magari ce lo spiegherà anche Pino meglio questa cosa qui della legge che non permette questo scambio. Con questa sperimentazione noi ci sganciamo in pratica dalle multinazionali e quest'anno con la prossima semina coinvolgeremo tutti gli agricoltori, per il momento tutti i nostri agricoltori che sono 6. Per il momento la coltura degli 11 grani è fatta su solo mezzo ettaro di terra a Cassinetta di Lugagnano, alla Cascina dei Piatti, ed è seguita con un monitoraggio mensile. Si va quindi a vedere come sta crescendo il grano, abbiamo fatto delle riprese e abbiamo coinvolto anche Agraria e il professor Bocchi di Agraria di Milano. Quindi è per noi un progetto molto molto importante che vogliamo comunque sviluppare coinvolgendo gli altri agricoltori, nostri agricoltori, che ormai sono quasi tutti biologici nel frattempo, perché come diceva Vincenzo noi siamo partiti con 3 agricoltori come distretto e adesso ce ne abbiamo una ventina, quasi tutti ormai certificati. Ecco, niente, questo pane che poi verrà fuori da questa sperimentazione sarà sicuramente molto più digeribile, perché
probabilmente lo sapete, adesso funziona, probabilmente lo sapete, ma i grani normali, diciamo così, sono tutti trattati a raggi X, raggi Y, che hanno aumentato la produttività, risolto i problemi di allettamento, perché ci sono dei grani che naturalmente erano molto alti, no? E quindi era facile che si allettassero, nel senso che cadessero con il vento. Le modalità di coltura con la rivoluzione verde si sono modificate tantissimo. Prima c'erano i filari che suddividevano i campi e che quindi proteggevano dal vento i campi, e quindi era possibile una coltura di grani anche notevolmente alti, come ad esempio il senator Cappelli che addirittura arriva a 1,80 m di altezza. Queste metodiche che hanno abbassato tutti i grani prodotto la possibilità che il grano non si alletti e quindi una produzione molto più elevata, ma nel frattempo hanno anche prodotto nella nostra pancia, sui nostri corpi le intolleranze che noi conosciamo, le intolleranze al glutine, perché sono comunque tutti grani pompati dalla chimica dai pesticidi e da tutto che sì, produce un grano che poi nella panificazione diventa un pane gonfissimo, perché ha una forza molto elevata, no? Però di fatto non è più tollerato, quindi la nostra ricerca è quella di tornare a un pane molto più sano e digeribile che insomma, si faceva un tempo, e da qui abbiamo scelto questa sperimentazione di questi 11 grandi di alimenti. Basta, io non direi più altro.
Per spiegare la legge, non ho detto che era. Mercatino.
Volevo fare una
sì.
Uno dei panificatori è qua vicino a voi, dei nostri panificatori, che fa il pane con la sua pasta madre. In via San Gottardo al 12 si chiama Giovanni Manzoni, un nome importante che può rimanere nella vostra testa. Ci sono già 7 gas che vanno ad acquistare il pane da loro, dall'11.
Sì, credo che i gas che ci sono qua almeno lo siano coinvolti, no? Questi che sono presenti qua. No, come mai la legge non permette lo scambio dei semi tra i produttori? Mi incuriosisce. Non so.
Vuoi dire tu? No. Io dico quello che so.
Sì.
Naturalmente. Allora, non è possibile lo scambio per una questione di sicurezza che... vi ricordate che a un certo punto c'è stato uno che ha coltivato il mais genetico nel Friuli, nel Veneto. Ecco. Da quel momento anche l'Italia ha seguito le indicazioni europee e quindi ha legiferato per questo divieto. Perché? Chi aveva seminato il mais genetico transgenico non aveva acquistato, ma aveva scambiato, e quindi era stato uno scambio, e quindi per una questione di sicurezza hanno e quindi deciso di buttare questa cosa qua.
Se tu
no.
È questo. Devi aggiungere qualcosa.
Matteo.
Dimmi se qualcosa ti ha detto. Ciao a tutti, sono Matteo del centro sociale occupato Cox 18 e di Terremoto. Terremoto è una realtà che è nata circa un annetto fa. E è un primo tentativo che è stato fatto di mettere in rete dei mercatini che già esistevano, il nostro e quello di Torchiera, e appunto di sviluppare una serie di relazioni e sinergie per potenziare questi mercati. Il mercato adesso viene fatto in Conchetta tutte le prime domeniche del mese, in Torchiera l'ultima domenica del mese, e si è unito anche il centro sociale Baraonda a Segrate, che la fa la secondo sabato del mese. Perché abbiamo voluto organizzare questo incontro? Adesso io purtroppo prima ero fuori, spero di non dire cose magari che sono già state raccontate. In realtà i mercati contadini, come li abbiamo voluti chiamare, stanno lavorando sul territorio, ma con una grossa fatica, nel senso che restano purtroppo spesso degli eventi abbastanza isolati. La nostra voglia sarebbe quella di riuscire a creare in qualche maniera una davvera scelta di
potersi non rivolgere alla grande distribuzione, quindi con tutte le implicazioni che questo comporta, ma riuscire a dare al cittadino, al territorio che viviamo, la possibilità di prendere i prodotti direttamente dal produttore, quindi con tutti i discorsi che sono intorno a questo. La voglia è quella un po' di trovare un momento di incontro con altre realtà e altre situazioni che comunque del mangiar bene, del sostenere l'accesso alla terra, del sostenere la redditività di chi la terra la lavora ancora, sta facendo, per cui con i gas, con realtà di spacci di quartiere che lavorano su questa cosa, e quindi trovare una forma di sinergia. In realtà a Milano tante cose si muovono nella stessa direzione, gas virtuosi, mercati degli spazi occupati, determinate botteghe, però manca sempre un po' un filo comune, cioè non so come dire, in realtà io sono convinto che anche persone che fanno parte dei gas che sono qua in zona magari non partecipano, non vengono ai mercati che noi facciamo, per cui secondo me bisognerebbe riuscire in qualche maniera a trovare un percorso comune, cioè un percorso che si intersechi e che crei ricchezza e scambio tra tutti, per cui a volte i nostri mercati hanno un problema che le persone che partecipano, proprio perché magari non sono mercati che attirano tantissime persone, hanno, generano un problema di redditività per chi viene a fare i mercati, nel senso che purtroppo i nostri produttori, pochi sono della zona di Milano, tanti vengono da, come dal Piemonte, anche da Emilia più lontana, e quindi hanno delle spese di viaggio da sostenere. E a volte purtroppo i mercati non sono così frequentati e non riescono a fare reddito, che è poi quello che secondo me è anche importante che venga fatto. Quindi non lo so, l'idea era quella di cercare di trovare un momento per che ognuno raccontasse le sue esperienze su questa cosa e in qualche maniera riuscire a sviluppare delle sinergie che portino beneficio un po' a tutti.
Sì, poi avevamo pensato anche questo, di coordinarsi come gas della zona per cercare di facilitare anche i produttori ad effettuare una sola consegna, magari all'interno del Conchetta stesso, capire se c'era la volontà da parte dei gas, dei cittadini, di compiere degli ordini comuni per abbattere anche i costi di trasporto e capire quali sono i produttori all'interno del Parco Agricolo Sud disposti ad effettuare queste consegne. Poi vorrei tanto che Vincenzo o la Luciana ci parlassero anche di non solo della produzione ma anche delle relazioni che si sono instaurate con le varie cascine, perché hanno fatto delle azioni di sostegno agli agricoltori in crisi o facilitato la conversione acquistando anticipatamente il prodotto, quindi dando la possibilità a aziende in situazioni difficili di potersi riprendere. Quindi mi farebbe piacere ascoltare anche il progetto che è stato fatto con Tomasoni e anche quello che è stato fatto con Nicolò quando si è trovato in difficoltà, il fatto che comunque molti a questo del gas Baggio, ma credo che gli altri gas, sono andati loro stessi a lavorare sul terreno per garantire la produzione. Quindi era molto interessante capire se oltre all'acquisto di prodotti sani, prodotti a chilometro zero, tutto quanto, ma anche l'instaurarsi di relazioni e quindi la possibilità di portare all'interno della città di Milano, perché comunque questo è un luogo centrale, le realtà che non conosciamo noi come cittadini milanesi. Non so se Vincenzo ha voglia di raccontarci un po' sia la storia di Nicolò o piuttosto quella di Tomasoni.
Di Lassi.
Sì, è chiaro, come dicevo prima, no? Per noi l'acquisto deve avere un significato più generale, oltre a quello, diciamo così, importantissimo saltistico, ma che diciamo si chiude lì. E quindi diciamo le attività di mutualismo, di auto-organizzazione all'interno della rete sono sempre ricercate. Faccio un riferimento sulla questione dei semi, poi magari brevemente sintetizzo. Prima si parlava, Luciana parlava della questione del della proibizione di scambio dei semi per questa questione della sicurezza alimentare, che tra l'altro è un grosso favore alla Monsanto e a tutte le aziende multinazionali che hanno il monopolio delle sementi, e quindi bisogna vedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Comunque, diciamo, il dato di fatto è che queste grandi multinazionali oggi sono monopoliste della distribuzione e della vendita dei semi. Un percorso che tra l'altro si intreccia con quello di altre reti di questo genere, che può risolvere questa questione, è dentro quelli che noi chiamiamo i sistemi di garanzia partecipata, e cioè la certificazione biologica, che per noi non deve solo voler dire che quel prodotto lì è stato coltivato senza la chimica, ma ci deve essere una certificazione di processo, quindi chi ha coltivato quel prodotto, i lavoratori sono in nero, non sono in nero, da dove arrivano le sementi, eccetera. Appunto, vorremmo farli rientrare all'interno di questo discorso della certificazione partecipata, che appunto sono percorsi di certificazione collettiva fatta tra consumo, produzione e anche tecnici, diciamo, scelti da queste parti, che non hanno bisogno della certificazione di parte terza, ma che riescono appunto a creare questo discorso di certificazione. E dentro qui, per esempio, la questione delle sementi potrebbe essere risolta, nel senso che se agricoltori sono dentro questi percorsi, è chiaro che il problema della sicurezza che veniva invocato dalla legge può essere risolto all'interno di questi percorsi di conoscenza e di relazione. Perché appunto, come diceva Antonio, il problema della relazione è l'altro problema fondamentale di questi percorsi di economia solidale sull'agricoltura. In breve, come si connette il mutualismo e l'auto-organizzazione con, per esempio, la conversione al biologico e con la salvaguardia del territorio? Facciamo l'esempio, per esempio, della cascina Lassi di Cerro Alambro, su cui c'è discussione per altri motivi, eccetera. Comunque lì la cosa è nata così. Loro erano un grosso allevamento intensivo di suini, 3.000 capi coltivavano in maniera convenzionale. La crisi della zootecnia, eccetera, e la sensibilità al loro interno ha prodotto il fatto che quando hanno deciso di passare al biologico, perché ormai questi sistemi di convenzionali, quello che sta succedendo è che piano piano diventa scarsamente conveniente agli agricoltori utilizzare questi sistemi, sia per il costo della chimica, sia per diciamo il prezzo dei prodotti, quindi questi animali venivano venduti, mi dispiace per i vegani, venivano venduti a un prezzo al di sotto dei costi di produzione. Loro hanno deciso di abbattere radicalmente l'allevamento a 200 capi. Che cosa è successo? Che le banche a quel punto preferivano avere un'azienda che movimentava tanto, diciamo per 3.000 capi di fatturato, anche se perdeva, e quando invece loro si sono convertiti e hanno cominciato a rimanere più equilibrio, le banche non hanno finanziato più, perché questo era altro paradosso del sistema creditizio. A quel punto hanno chiesto una mano e abbiamo, diciamo, questi gruppi di gas che circuitano attorno al distretto di economia solidale, hanno deciso di appunto finanziare in due modi i problemi dell'azienda, sia acquistando in anticipo i prodotti, utilizzando il sistema Tomasoni per chi l'ha gestito, quindi anche lì si trattava di un caseificio biologico storico del mondo del Lombardo, del Bresciano, che stava andando in crisi per gli stessi problemi legati al credito, e anche lì si è deciso di comprare in anticipo il prodotto, secondo la logica mutualistica, cioè a me comprare in anticipo un po' di grana o dei salumi, eccetera, costa poco, costa 100 euro, 150 euro per 18 mesi quando mi verrà dato il prodotto. Per lui, sommando queste cose, vuol dire invece risollevarsi da un punto di vista finanziario. E quindi si è prodotto in quel caso il fatto che, sia attraverso questo sistema, sia utilizzando la MAG la MAG locale, la MAG 2, avuto autogestione, che ha corrisposto al finanziamento una parte altrettanto in termini quantitativi uguale a quella quella versata dai gasisti, si è consentito a questa azienda sostanzialmente di risollevarsi sul piano finanziario. Questo ha voluto dire però monitorare l'attività dell'azienda. Naturalmente chi mette dei quattrini poi giustamente ha il, come dire, non è che rivendica, insomma diventa giusto conoscere come l'azienda produce e monitorarla. E quindi qui si mette in discussione in embrione anche un concetto di proprietà, adesso io la butto lì così, diciamo classico, quindi vero, io ti aiuto come consumatore, però tu, tu discuti con me di come coltivi eccetera eccetera, tra l'altro siccome la si pensa più nello stesso modo, grandi problemi non ce ne sono. Un altro esempio che da questo punto di vista chiarisce appunto come il mutualismo può avere un ruolo all'interno di questi processi di modifica sulla questione del latte, perché apro una parentesi, il nostro percorso è chiaro che non può essere risolutivo dei problemi dell'agricoltura, dei problemi più generali, però vuole far vedere che certi percorsi sono possibili, sono plausibili, e poi è chiaro che il pubblico o come dire, la società in generale deve farsi carico di queste cose, per esempio questione del latte. Voi sapete che il latte periodicamente va in crisi, anche negli allevamenti intensivi eccetera, perché il prezzo del latte poi diciamo si costruisce al di sotto dei costi di produzione. Allora, nell'esperienza per esempio di Cascina Isola Maria di Albairate si è provato a tentare questo percorso verso la conversione al biologico, e come per la Cascina Lassi, dove si è visto che la conversione all'allevamento biologico ha portato a un riequilibrio dell'azienda, così per questa azienda che aveva un allevamento più grande di vacche da latte, che poi ha ridotto in parte e si è messa a produrre biologico, si è visto che si può produrre un formaggio che costa più o meno come convenzionale, però in questo caso biologico certificato, e può rimettere in equilibrio l'azienda dal punto di vista economico, quindi sfatando una serie di obiettivi per quanto riguarda le possibilità del biologico di essere competitivo eccetera eccetera. Si potrebbe fare lunga questa cosa, per esempio l'ha dimostrata molto bene Vandana Shiva in India, come l'agricoltura biologica è più produttiva dell'agricoltura convenzionale e può avere costi assolutamente abbordabili. Poi ci sono esperienze di sostegno ad un altro agricoltore che ha avuto un problema grosso di salute, quindi diciamo la rete è stata in grado di reggere la cascina per 3-4 mesi, e anche questo indica appunto che si può fare mutualismo in altro modo. Naturalmente questo sostegno viene fatto a cascine medio piccole, e quindi e di stretta l'economia solidale del Parco Sud fa capo essenzialmente a cascine medio piccole, proprio perché questo deve essere un po' il senso della nostra azione. Quindi ricapitolando, il sostegno alle conversioni biologiche o alla crisi del credito di cui sono vittime le piccole aziende agricole può essere una strada che noi abbiamo sperimentato che può dare i suoi frutti. Pensate cosa vorrebbe dire se quindi alla scorta di questa esperienza si potesse cambiare anche il sistema creditizio in questa direzione. E lo stesso, si possono costruire relazioni che aiutano anche nella gestione dell'impresa. Certo, come dire, mettendo in discussione, chiudo, il concetto classico di proprietà. Quindi io consumo il tuo prodotto e con te diciamo, discuto di come tu ti orienti, e tu capisci anche meglio come la mia domanda ti può venire incontro. Nello stesso tempo io, consumatore o acquirente, come cacchio vogliamo chiamare, mi rendo conto di più di quelle che sono le problematiche dei piccoli agricoltori, e questo costruisce una consapevolezza sempre maggiore. Un'altra esperienza, poi la chiudo davvero, in collegamento al discorso di mercatini che si faceva prima e veniva accennata da Antonio, per esempio quella di poter pensare a per esempio come si fa nell'esperienza di Como, i mercatini sono il momento anche della consegna dei prodotti ai gruppi da cui sono arrivati. A questo punto si innesca un circuito virtuoso utile sul piano logistico, che è un problema sempre più grande per quanto riguarda la consegna dei prodotti. Forse abbiamo qui qualcuno che ci può dire qualcosa in questo senso, ma anche per i produttori può essere poi importante da un punto di vista appunto dell'investimento da fare su questi mercati. E poi soprattutto si fa fare un salto di qualità ai mercati. I mercati diventano uno strumento per un rapporto più strutturato con il consumo, perché il mercato va bene, però se oggi tu vieni, per la domenica prossima non vieni, poi la prossima volta non so se vieni, è chiaro che da un punto di vista del produttore questo è un problema. Mentre se io strutturo in maniera, diciamo, pianificata il mio consumo con te sulla base delle produzioni che tu fai, questo è un motivo di sicurezza anche per il produttore. E niente, sui mercati questa può essere una cosa.
Io devo aggiungere. Di una cosa importante mi sono dimenticata, forse è la più importante dal punto di vista anche politico, è quella con questa sperimentazione degli 11 grani antichi abbiamo deciso di istituire un patto tra consumatori e produttori. Cioè, un patto che coinvolge tutta la filiera, cioè quindi ci sono gli agricoltori, i consumatori, gli agronomi e i panificatori. Questa sperimentazione ha un costo e quindi stiamo coinvolgendo i GAS che acquistano il pane, che acquisteranno questo pane nuovo, antico, fatto con i grani antichi, nel sostenere i costi. Abbiamo fatto un preventivo che ha queste voci, l'analisi base del terreno, la valutazione dei metalli pesanti, le micotossine nella granella, l'analisi poi farinografica per vedere che grado di forza, l'elasticità, quante proteine, che glutine, il grado di assorbimento dell'acqua di questa, quindi proprio un monitoraggio molto stretto pensiamo di fare. Questo e poi abbiamo previsto anche degli incontri di socializzazione delle esperienze tra noi e quelli di Bologna, di Biopane, e quindi anche questi sono costi. E in totale abbiamo preventivato 1.200 euro per sostenere questo percorso, che chiediamo ai CAS anche di sostenere. Ecco, questo mi sembra che vada nel segno gradatamente di diventare veramente dei coproduttori. In un'ottica di certificazione, come diceva Vincenzo, partecipata.
Sì, cioè, mi pare che questi ragionamenti rendano evidente come prendere il problema da una parte significa rimettere in discussione completamente il meccanismo di produzione, distribuzione e consumo, andando a confrontarsi anche con delle questioni di tipo finanziario, riscoprendo delle forme di mutualità per lungo tempo dimenticate, e quindi, diciamo, il processo di trasformazione è enorme, e rispetto a cui, come dire, esiste una sociodiversità che è tanto ricca quanto la biodiversità, no? Che quella è il confronto delle esperienze. Noi avremo ancora, mi sembra, un paio di persone, esperienze, e dopodiché magari anche sentiremo volentieri i gas che ci sono, non so, cioè apriamo un po' la discussione. Allora, uno era Andrea, mio bio, sull'ipotesi di un magazzino comune, poi insomma esperienze di negozio di quartiere. Ti do questo, sì. Lo sai te.
Ciao a tutti. Sono Andrea del negozio Mio Bio e vorrei portarvi un po' l'esperienza dei negozi di quartiere. Come si diceva prima, è complementare l'esperienza dei GAS o dei mercatini. Il negozio di quartiere è uno spazio commerciale, innanzitutto, perché comunque vuole dare un contributo anche alla distribuzione per i produttori agricoli, perché come è emerso prima, produttori comunque hanno quest'onere anche della commercializzazione nella vendita diretta e che non riescono poi a mantenere, perché comunque c'è anche una questione del tempo, delle competenze. E quindi entriamo noi come negozi, come botteghe. Il nostro lavoro è andare a ricercare produttori biologici, comunque la zona che abbiamo un certo tipo di dimensione, lavoriamo praticamente anche nella maggior parte dei casi con dei produttori del Parco Sud o dei gruppi d'acquisto. Come vediamo, appunto, si riesce poi, con gli stessi produttori, a far emergere questa modalità anche nella distribuzione, no? Capita molto spesso di fare dei giri per cascine e tirare su anche prodotti per ordini di gas che poi passano da noi a prenderli, a ritirarli. Quindi il negozio di quartiere è uno spazio in cui, a differenza del mercatino di un gas, siamo aperti dal lunedì al sabato, dalla mattina alla sera, quindi anche come comodità, come servizio anche, sia per i produttori sia anche per il consumatore, esiste. Parlavamo prima di economia solidale, no? Come comunque noi riusciamo, anzi vogliamo sapere del processo produttivo, come è stato il processo produttivo di questo del prodotto agricolo, vale anche per quanto riguarda il processo economico. Quindi sapere che questo prodotto agricolo venga commercializzato in una situazione in cui anche il sapere a chi va il mio acquisto, quindi sapere comunque che vado a pagare il lavoro di dei ragazzi, in questo caso siamo io e Marco, quindi sapere che il margine per cui il prodotto è venduto in negozio comunque va a finanziare un'esperienza come la nostra, comunque anche questa è economia solidale, no? A differenza di andare in un supermercato in cui l'acquisto, il margine, quindi di come è pagato il prodotto e di come viene rivenduto, va a perdersi in mille rivoli in cui non sappiamo neanche noi a chi va veramente questo. Il negozio di quartiere, gas e mercatini, secondo me possono lavorare insieme nella distribuzione, adesso vi porto un'esperienza che l'avevo fatta adesso tramite ACI, Intergas e negozi per quanto riguarda il sostegno a cooperativa agricola, non italiana ma bosniaca, però comunque dietro c'è un progetto molto forte di parte alla strage di Srebrenica e da un ritorno appunto voler ritornare a un'economia dopo questa guerra, fatto da donne. E tramite l'unione di queste porte, di Milano, siamo riusciti a fare un ordine collettivo, nel caso specifico di confetture e nettari. Siamo riusciti a creare un magazzino collettivo all'interno del negozio in cui i gas, i negozi possono attingere. Chiaramente c'è stato un impegno economico da parte nostra nell'anticipare tutte le spese. Però questa esperienza vorrei che si potesse anche poi portare appunto in un ambito più territoriale. Quindi secondo me, se riusciamo a lavorare insieme, tutti insieme, rispetto alle cose solidali, gas, mercatini, tutto, creare, anche perché il problema adesso è sempre quello della logistica, a creare un'esperienza, quindi che poi non sia solo un punto logistico ma anche un punto logistico in cui comunque per il produttore e per il consumatore è facilitato anche accedere al prodotto, ecco, questo secondo me è un grande risultato che otteniamo a Milano. Poi per quanto riguarda i sovrapprezzi, il costo del servizio, se ne si può ragionare, perché anche su questo c'è un grosso dibattito. Voglio che questo tipo di esperienze, questo tipo di incontri riescano a farci conoscere l'uno con l'altro, ecco. far partire quella progettualità che possa veramente poi cambiare un certo tipo di economia. Poi dunque il quartiere è anche lavorare sul quartiere, quindi non è solo lavorare col territorio agricolo, ma anche lavorare sul quartiere. Lavorare col quartiere significa lavorare con le associazioni, lavorare con i gas, lavorare con il vicinato. E adesso siamo in una zona ticinese e vorrei portare appunto l'esperienza di Soul Food, un negozio che è aperto in Via Gola. Conoscete benissimo la situazione di Via Gola a Palermo, qual è stata. E questo è per farvi capire come anche un piccolo negozio possa dare un cambiamento minimo, però c'è questo cambiamento nella vita della via. E niente, adesso passo un attimo la parola ad Andrea che ci spiegherà un pochettino come è cambiato un po' l'atteggiamento degli abitanti,
sì,
rispetto alla via.
Si è creata della socialità, la gente comunque che poi è legata al cibo, no? Al mangiare, comunque il negozio vive con la gente del quartiere che fa la spesa quotidiana, può essere la famiglia che si fa la spesa per tutta la famiglia, quello che ha bisogno di pane, che ha bisogno di carote, e comunque c'è un giro e una socialità, tutti li trovano in una via che comunque aveva tutte le sue dinamiche che tutti conoscono, no? Cioè, via, quello che succede. E il problema che si sta creando tra di noi, che, tipo io sono stato fatto aiutato da loro ad aprire il negozio, di conseguenza ne apriamo un altro verso Corsi con un altro nostro amico, cerchiamo di creare tra di noi, perché a noi serve poi l'aiuto che è la logistica, cioè quello che a noi ci blocca è comunque il doverci muovere, il doverci acquistare, comunque anche l'esperienza nostra che è nata a caso di aiutarci con i magazzini, perché io mi sono appoggiato alla loro cella, loro si sono appoggiati viceversa a me, gli spostamenti, i movimenti, così tra di noi, come anche con lui che lavora a Fiumicino. Comunque questa cooperazione che nasce tra di noi ci stiamo accorgendo che comunque ci aiuta per tutto a sostenere anche i costi che hanno i negozi, gli affitti, le bollette, il vivo, la ricerca, e poi l'aiuto, se riusciamo, capita magari che finisci un seita, nel negozio loro c'è il seita arriva tramite i nostri giri. Migliorare queste cose può essere un magazzino collettivo, come intende lui, no? Nel senso cercare di trovare un modo in cui, anche come forse di acquisto, individuare i produttori su cui lavorare, e questa cosa sta funzionando. Uno ha il suo quartiere, come sono loro, c'è cioè un'esperienza, però la stessa formula in due quartieri diversi funziona, nel senso il giro c'è, i clienti c'è, il movimento c'è, e noi in quanto commercianti cerchiamo di sviluppare questa cosa. Di che...
Beh, anche la tipologia dei clienti è molto
importante. Sì, la tipologia dei clienti da me è variata, nel senso, cioè sì, cioè, mi sono reso conto che ci sono quelli delle case popolari che fanno la spesa biologica, non è poco, magari si permettono anche il formaggio che forse non hanno mai assaggiato, non hanno neanche mai pensato a prendere, poi lo conosco, un vino scuso, ad esempio. Si beve un vino buono, biologico, a ottime cifre, visto che ci sono imposti, che erano vini a 7 euro che sono fatti chissà come, gente che vive, quindi la clientela è variegata, nel senso passa, non è più, secondo me, un negozio dove il biologico è per i ricchi, ma comunque vedo che c'è una clientela che, come dicevo all'inizio, c'è gente che riesce, viene in negozio per spendere anche 3 euro e si fa il suo brodo, c'è gente che sostiene tutta la famiglia con il negozio. Secondo me noi, come abbiamo impostato il negozio, le verdure, la base è accessibile, nel senso forse a volte con prezzi più bassi di altre cose, no? Poi sta a noi chiaramente cercare di fare il giro dei volumi, della verdura, di tutti questi spartimenti che ci facciamo infiniti nel muoverci, che a noi è quello che poi costa di più di tutto, probabilmente, è migliorare la logistica. Quindi la creazione di un magazzino collettivo di alcune cose per funzionare, anche perché poi tutte le realtà sono della frutta, della verdura, che parte secondo me dall'acquistare insieme le cose. Può essere un veicolo.
Ecco, per chiudere, quello che deve emergere è questo, che comunque deve entrare il quartiere, il negozio. non deve essere una cosa elitaria per ricchi, quindi lavoriamo sui prezzi, lavoriamo molto sullo acquisto assistito, dobbiamo spiegare come è fatto, quali sono i costi di produzione, e quindi c'è un termine che diciamo noi catechizzare le persone, no? Far capire che certe volte non è troppo alto il nostro prezzo, è troppo basso il prezzo della distribuzione, della grossa distribuzione. Pagare un prodotto a un prezzo troppo basso significa che qualche cosa non ha funzionato. Se io vado ad acquistare un'arancia a un euro, significa che un'arancia dal produttore deve essere costata zero, ma per averci guadagnato per tutta la filiera. Per avere un prodotto in cui il costo parte da zero, o hai prodotto male quel prodotto, o non hai pagato qualcuno, e quindi si crea una disuguaglianza.
Chi lavora?
Quindi il diritto anche di chi lavora, no? E questo discorso, cioè, prende tutti, anche dalle persone delle case popolari, anche dalla ricchezza, anche dal più squattrinato, e quindi piuttosto un consumo consapevole.
C'è un produttore del Parco Agricolo Sud di ortaggi, allora, per la sua esperienza, sta collaborando con orticolti.
Ciao a tutti, noi siamo l'azienda agricola Bressan. Grazie. Storia breve: 4 anni fa eravamo senza lavoro, però avevamo 2 terreni, uno nel Parco Sud, uno fuori. C'erano tutti i progetti per esporto globale, così. E ci siamo buttati, avevamo la fortuna di conoscere Corbari, che mi ha preso a guardare un po' come lavorava lui. Poi il progetto di Expo è andato come è andato, però a noi il lavoro piace, è bello, quindi abbiamo continuato. Adesso appunto collaboriamo un po' con Orticolti, perché così riusciamo a gestire meglio i clienti. In realtà siamo qua perché loro non sono riusciti. Va bene, questo è un posto dove io sono stato molte volte in altri orari. Ci piacerebbe sicuramente pensare a una collaborazione, sarebbe bello. Altre cose su quanto basta, credo che sia abbastanza tutto. Se avete qualche cosa che viene in mente, non ero venuto qua per fare la piazzata per vendere il prodotto, ero venuto qua per sentire, per fare il mercato, però questo è quanto.
Sì, qua abbiamo delle fotocopie di un censimento che il distretto del Parco Agricolo Sud ha effettuato, un censimento sulle relazioni economiche e sociali del distretto. Abbiamo poche copie, se qualcuno magari volesse il file, magari ci dà l'email che lo mandiamo. E poi iniziamo gli interventi. Non ci sono interventi.
È un attimo.
Io posso fare una domanda?
Sì.
Perché c'era stato un accenno all'inizio rispetto alla TEN e via dicendo, e essendo stata l'assemblea sul Parco Agricolo c'era stato quell'intervento che faceva riferimento a un ricorso alla Corte Europea rispetto al diritto al cibo. Per cui magari questo può essere un racconto molto interessante da fare anche in questo contesto, e se ci sono degli sviluppi e si fa rispetto alle stigmatiche, giusto?
Sì, faceva riferimento appunto a questo percorso di Spighe Magia è questo progetto della Brianza, che è una delle prime filiere del pane di economia solidale fatta in Lombardia, e da cui tra l'altro anche noi abbiamo attinto molto. Cos'è successo in concreto? Che dove ci saranno, speriamo di no, dove ci saranno svincolo tra la terra e l'innesto nella strada Milano-Venezia, attorno a quello svincolo lì che dovrebbe essere costruito. Lo svincolo lì è progettato proprio esattamente sul campo dove viene prodotto il grano per fare il pane di Spighe Magia, che è fatto con le caratteristiche a cui si faceva riferimento prima. Quindi che cosa è partito da questo punto di vista? Un immediato collegamento tra il distretto di economia solidale della Brianza e i comitati NOTEM che agiscono da quelle parti e diciamo, oltre i presidi, le cose che sappiamo eccetera, è partito anche un ricorso alla Corte, oltre che al TAR, anche alla Corte Europea, diciamo per sostenere il diritto al cibo. Quindi siamo contro la costruzione di queste infrastrutture inutili, costose, eccetera, eccetera, non solo perché consumano suolo in generale, ma perché nella fattispecie impediscono a questo progetto, nato proprio sulla questione del diritto al cibo, del cibo come bene comune, di andare avanti. E quindi anche qui si è innescato, naturalmente non sappiamo come andrà a finire, se si stanno prendendo contatti anche con, sta cercando di entrare in contatto con Giuseppe Bombe, che è presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento, si sta facendo un po' di cose in questa direzione qui, per vedere, perché se si dovesse spuntare anche sul piano giuridico questa cosa, sarebbe una cosa importante. È chiaro che sarà non sarà facilissimo, insomma, perché non è che ci si basa sulla vittoria per questo ricorso per poter andare avanti. Però è chiaro che anche qui siamo soprattutto questo legame tra consumo critico e lotte contro il consumo di suolo, che è la cosa importante a cui credo bisogna tendere. Il ricorso, ho dovuto prendere uno dei studi legali, non dico più cari d'Italia, però insomma per tanti motivi uno abbastanza caro, quindi anche qui si è innestato un percorso modalistico, quindi si sta chiedendo ai singoli gas e ai singoli gasisti un contributo per sostenere il ricorso. So che c'è stato un incontro con il legale, però io non c'ero, non so dire le ultimissime novità, però il senso era questo.
Sigo qualcosa?
Sì.
L'ultima cosa la solicitata. Perché a proposito lo dico con noi di Giorno Clandestino. Il Giorno Clandestino lo scorso ottobre è stato qui a Milano, come ha fatto la presenza insieme a Terra in Moto, e ad aprile, 19, 20 e 21 aprile saremo in Val di Susa. E lì lanceremo la campagna Terra Bene Comune, che è appunto quello che diceva Vincenzo, non è soltanto la tutela dell'agricoltura, ma la tutela anche dei territori, quindi va usare. Riguardo alla giornata di stamattina, volevo soltanto capire perché la questione dei mercati è una questione che ha parlato Matteo, è una cosa assolutamente che sta nascendo, ma non si è discusso approfonditamente se ci appartiene come percorso e se vogliamo svilupparlo. I gas ce ne sono tantissimi, ma non si capisce se il loro ruolo è semplicemente quello dell'acquisto oppure devono in qualche modo fare la parte del coproduttore, quindi con le caratteristiche che diceva lei, e quindi partecipare a questo percorso più forte. Le botteghe, ho avuto qualche perplessità nel modo in cui, perché poi Vincenzo parlava del dibattito sulla proprietà e in realtà poi le botteghe disegnate in un certo modo rimettono in discussione addirittura la filiera corta, però c'è tutto, perché però discuterei prima della logistica, della diffusione delle idee o comunque della consapevolezza, perché credo che manchi ancora in città, di un modo nuovo di fare propria economia, quindi che va attraverso la questione del cibo, ma non solo. E quindi costruire i percorsi che raccontano loro sono assolutamente virtuosi. Costruire delle comunità che riescono in qualche modo ad assorbire completamente il cibo, che è quello del pane, ma potrebbe essere altro. Mentre quando lei diceva delle 1200 euro, perché non possiamo immaginare spese per le analisi? Io vengo da Roma, da un centro sociale romano che è Forte Prestino, e lì stavamo ragionando a proposito dei circuiti virtuosi, della possibilità di costruire appunto questa filiera anche in città, rispetto per esempio alla possibilità che in spazi del genere si costruiscono dei laboratori. Quante persone non hanno possibilità di occupazione sono chimici, piuttosto che fisici e quant'altro, perché non costruiamo nel nostro circuito possibilità di costruire e di rendere queste esperienze al servizio, per esempio, di questi progetti. Comunque, intanto serve, secondo me, ulteriori occasioni, non soltanto di mercati piuttosto che casse, di scambio, di costruzione di comunità nuove. Secondo me il lancio di questa campagna, vediamo, poi vedremo se a Milano riusciamo ad organizzare tutta la campagna della Comune, in qualche modo è fatta contenitore e potrebbe essere il contenitore dentro il quale discutere e creare sinergie fra tutte queste fra tutti questi progetti, perché l'altro limite che abbiamo riscontrato girando poi nelle varie città attraverso appunto il Comune clandestino è la scarsa risposta delle città, o quantomeno la frammentarietà delle risposte. Se si riuscisse in qualche modo a ricostruire reti, probabilmente le resistenze potrebbero diventare sicuramente più efficaci.
Sì, la nostra idea era quella di un primo approccio con le realtà, con i cittadini di Milano, del quartiere, proprio per questo motivo, di capire cosa è possibile fare insieme. Avevamo pensato anche, come già avviene per i corsi di panificatore, se c'era qualche ragazzo, qualche adulto in difficoltà, crearsi un'occupazione, interagire con le aziende che magari hanno bisogno di lavoratori. Spesso accade che alcuni vengono assunti da queste aziende e quindi era, diciamo, l'embrione per evitare questa frammentazione, questa esiste per i centri sociali, esiste per i gas, esiste, ed è quello che fa sì che poi le buone pratiche non possano subire, non possono attuare la contaminazione. Quindi invece in città che dove c'è la presenza dei moltiplicatori sociali, essendoci tante persone, quindi la visibilità, il lavorare in tanti, lavorare insieme potrebbe tranquillamente coinvolgere tante persone. Questo non avviene invece, avviene nelle periferie e non avviene mai in città, nel centro poi soprattutto di Milano.
Sì.
Buongiorno a tutti. Che dire, io mi presento, sono Davide Ciccarese, parlo per parlare di una piccolissima associazione che si chiama Villaggio Nostrale, che sta lavorando molto nelle periferie. Abbiamo provato a fare una piccola esperienza in una periferia a Quarto Giaro, aprendo uno spazio, una bottega, non proprio una bottega, nel senso che voleva essere uno spazio costruito insieme ai gas e ai gruppi di acquisto. La cosa difficile è lavorare nei quartieri di periferia, però un po' noi ci stiamo credendo, nel senso che adesso stanno nascendo altri nuovi progetti sull'onda dell'entusiasmo di quello che è successo per Quartiere Nostrale, che adesso si è un po' ridimensionata. Però la cosa bella è che appunto oggi è venuto anche Filippo Bressan, di cui un anno fa distribuivamo le cassette di verdura biologica in Piazza Capuana, che è una piazza a Quarto Giaro dove è nota per lo spaccio e la vendita di cose varie legate alla criminalità organizzata. L'idea era quella di aprire una piccola serranda il giovedì sera e portare dei prodotti di qualità. e abbiamo provato anche poi dopo con iniziative, anche grazie all'Arci quarto posto di davanti, facendo dei pranzi popolari dove appunto a prezzi bassissimi si riusciva a far assaggiare le persone, che poi quello è il meccanismo, nel senso, prima ancora di catechizzare magari laddove è possibile, le persone si assaggiano e si hanno l'occasione di passare una serata piacevole, di stare tutti insieme, e lì che si crea un po' il volano, che è un po' nell'altro senso quello che il negozio di quartiere fa, cioè crea quella socialità utile, no, per creare aggregazione, per creare un punto di riferimento sul territorio, eccetera. Noi l'abbiamo provato a fare a Quartogiaro perché insomma ci sembrava giusto e doveroso intervenire in una periferia che aveva quelle caratteristiche lì. Poi adesso da aprile inizieremo di nuovo a portare le cassette della frutta, soltanto quelle, sempre con Filippo inizieremo, e questo progetto diciamo che ha la sua finalità un po' di essere vivi e presenti sul territorio. Però per fortuna grazie a questo si sono poi instaurate una serie di relazioni con le associazioni locali, e noi che appunto siamo una piccola associazione che si occupa di promozione del consumo consapevole, detto proprio in sintesi, cioè aiutare le persone a migliorare la loro vita attraverso un consumo migliore. Grazie a questo progetto Fattoria Nostrale si sono create delle relazioni sul territorio con altre associazioni, e adesso quest'anno con un'altra associazione faremo degli orti nelle case popolari vicino a Piazza Capuana. Perché fare degli orti nelle case popolari? Perché la gente ha bisogno anche di toccare con mano quella che è la nascita del cibo. Perché serve partire anche da lì, conoscere come nascono i processi, non soltanto a volte assaggiarli o avere la possibilità di accedere al cibo. A volte si parla, nelle case popolari, in particolare via Quarto, si parla proprio di situazioni di emergenza. Infatti noi un po' ci siamo arenati anche su questa prospettiva, no? Sul fatto che l'accesso al cibo di qualità è comunque difficile da realizzare. E allora da qui nasce il progetto delle case popolari, degli orti, e fortuna vuole che siamo stati accolti in un'altra periferia, non solo a Quartogiaro, in Barona, e qui è un invito che faccio a tutti quanti, è questo: noi sempre grazie a tutta una serie di realtà sul territorio, parliamo di della Cordata, parliamo del Comitato Ponti, di ASP, dell'Associazione Arcobaleno che si occupa di disabilità, eccetera, di tante realtà sul territorio che ci hanno accolto, siamo riusciti a inaugurare una piccola serra, e con dei carcerati che sono sostanzialmente agli arresti domiciliari stiamo facendo un percorso per fare reinserimento al lavoro, e stiamo producendo piante da orto, sostanzialmente aromatiche e orticole, che adesso stiamo mettendo in semenza, e l'invito è quello di tutti quanti è di venire a trovarci sicuramente, perché la serra è aperta due volte a settimana, diciamo a chiunque voglia venire a stare in serra, a parlare, a imparare qualcosa, oppure la domenica c'è proprio un orto comunitario in serra, per cui chi vuole imparare o chi vuole coltivare anche qualcosina ha uno spazio lì totalmente in forma gratuita. Invece per quanto riguarda la produzione delle piante, come è giusto che sia, abbiamo pensato che nel percorso formativo di queste persone ci sia anche l'arrivo alla fine di una produzione che poi dopo arriva a una persona che poi utilizzerà quelle piante. Quindi niente, l'occasione era per questo, per dire che sul territorio si riescono a creare moltissime relazioni legate sempre al cibo e alla emancipazione delle persone. Poi noi come persone fisiche appunto abbiamo una relazione molto stretta con personaggi come Andrea e Marco di Mio Bio, perché sono un po' un punto di riferimento sul territorio, anche perché crediamo che giustamente poi siano anche delle attività commerciali, diciamo, come, chiamiamole come deve essere, che riescono poi dopo a, a creare un lavoro, a creare anche una prospettiva per tutti quanti, perché comunque fanno da apripista, no, verso il percorso. Basta.
La serra dove si trova?
Dov'è?
La serra si trova in via Ettore Ponti numero 21. Gli orari di apertura
Ponti
insieme
21, a... Ponti 21, quindi il villaggio Barona.
Villaggio Barona, esatto, siamo nel villaggio Barona. C'era una serra chiusa lì, c'è una serra bellissima, io sono un agronomo, quando l'ho vista ho detto questa è una figata pazzesca. E poi caso vuole, sì, perché non so, saranno 100 metri quadri di serra, ma di vetro, cioè di vetro, non una serra da, da smontare, con impianti di riscaldamento e tutto quanto. L'idea è, l'idea in prospettiva è quella di creare una serra comunitaria, quindi ad uso per tutti quanti. Già adesso attualmente le persone possono venire a seminare le loro piante, possono venire a curarle se ne hanno voglia, e possono, oppure possono semplicemente ritirarle quando saranno pronte. Tenete conto che nella serra ci sono oltre ai due ragazzi, Andrea e Salvatore, che sono questi due ragazzi che stanno facendo un percorso di formazione e di lavoro, quindi avranno la loro riabilitazione sociale, per cui come dire, da oggi carcerati, domani saranno persone libere con una professionalità di tutto rispetto. Insieme a loro, piano piano, un po' timidamente, stanno arrivando gli utenti dell'associazione Arcobaleno, che sono dei disabili, cioè diciamo dei malati, malati mentali gravi. Però coltivando le piante, insomma, si sbloccano tutta una serie di cose. Poi voglio dire un'altra cosa, di realtà come, come la nostra, che abbiamo fatto questo piccolo progetto, che abbiamo bisogno del sostegno della città a livello di partecipazione, a livello di, anche di adesione a un'idea di questo tipo, no? Nuova di socialità, ce ne sono tantissimi altri sul territorio. La, la difficoltà forse di Milano è che è una città molto con queste realtà appunto che vivono del loro intorno, molto locali diciamo, però la difficoltà non è tanto di quella di fare rete, ma è tanto quella di conoscersi tra di noi, cioè guardarsi in faccia alle volte prima ancora che dire la, la sinergia, perché oggi io mi presento qua, parlo di questo progetto, ma come dire, avrei bisogno quasi di altre due ore per raccontare tutte le esperienze, tutte, tutti i vissuti, anche quello che ha significato stare a Quarto Giaro, aprire il, la bottega lì, che è stato soltanto un esperimento che prenderemo a, ad aprire, però per dire che molte volte non ci si conosce tra di noi, ma esistono tante realtà bellissime dentro Milano. Adesso qui c'è Sara del, del Paolo Pini, che anche loro hanno un progetto magnifico, e come dire, però adesso hanno un problema serio, ci sarebbe bisogno di farlo conoscere alla, alla città, di gridarlo, no? Perché
Maroni non poi... vuole.
Eh?
Maroni non vuole.
Maroni, esatto, cioè poi il problema di Milano è questo, che noi siamo anche noi stessi utenti di tante realtà così belle, però allo stesso tempo allo stesso tempo Milano è una città che fagocita, cioè spazi verdi per l'uso sociale vengono cancellati, sempre depennati, o recintati oppure cancellati proprio totalmente, come il rischio che può accadere alla, al Paolo Pini. Quindi in questo senso vuol dire guardarsi in faccia serve anche per cercare di farsi forza tra di noi, insomma. Grazie.
Cioè nel senso devo organizzare un attimo le idee perché
una proposta concreta,
sì,
proprio per rispondere, per rispondere alle cose che dici tu, dove è andato la
settimana scorsa si è riunito alla cascina Cuccagna, ma non sotto il palcoscenico della cascina Cuccagna. Ci siamo visti lì, ecco, una, diciamo, un gruppo di realtà che sono partiti da un gruppo di gas, quelli anche che cooperative sono sociali. Ha un po' questa intenzione di costituire in città un momento di coordinamento, conoscenza di quello che si muove in città.
Abbiamo ancora tempo.
È una cosa che pensiamo di convocare una volta ogni tanto, facendo una mailing list, quindi se qualcuno ha interesse a entrare in questo ambito, che ha una caratteristica assolutamente orizzontale, è una non organizzazione sociale, quindi non ci sono strutture particolari, ma che ha un po' questo aspetto, che in questo momento sta un po' coordinando il russo, ma in termini di servizio a questa rete. Così come questo posto, secondo me, proviamo a pensare che, pensate cosa avrebbe voluto dire se quando avete fatto il ricorso si poteva dire che c'era anche un'animazione di questo tipo, no? Per quanto riguarda l'educazione, probabilmente una virgola in più di forza si poteva realizzare.
Il pranzo dice che è pronto alle 2:15. Si può avere un'idea di quanti dei presenti pensano di fermarsi a mangiare? Ad occhio?
Una
15. Va bene? Grazie.
Sì, ma una 15.
Sono uscite un po' le tematiche della partecipazione dei gruppi di suolo. Vabbè, questa mattinata che sinceramente mi aspettavo avesse un discorso proprio sulla produzione, però evidentemente cioè, sono assolutamente connesse l'una con l'altra. Si parlava del giardino degli aromi, sono state qua, sono state raccolte qua alcune firme da parte di Cisco e di altre persone, perché è stato fatto, si sta facendo questa richiesta di variante al piano di governo del territorio del Comune di Milano, chiedendo che l'area Delfini venga preservata e l'area a verde fuori Delfini, perché c'è un componente, un parco di 8 ettari fuori dall'ex ospedale psichiatrico, dove ci sono più di 1200 piante. Rispetto a questa tematica del consumo del suolo, forse ci sono tutta una serie di connessioni che ragionando sono forti, perché Provincia pensa di vendere, perché è uno per esempio degli attori interessati rispetto alla costruzione della TEM, per cui vende l'area per costruire delle case ad altri, che in questo modo ha dei soldi freschi, allora, che potrebbero essere utilizzati per esempio per costruire la TEM. E ci sono una serie di connessioni rispetto al ragionamento a lungo termine su come vengono utilizzati i luoghi e se gli interventi che vengono fatti all'interno della città sono veramente in funzione dei cittadini o rispetto a qualcos'altro. Cos'è l'esperienza che rischia di essere cancellata? È l'esperienza di un recupero da parte degli abitanti del territorio e dalle persone più fragili del contesto territoriale di uno spazio verde, facendo degli orti molto ampi in cui partecipano un sacco di persone. La giornata del 21, so che è in concomitanza con del 21 aprile, in concomitanza con quanto accade in Val di Susa, però era una data un po' vincolata rispetto a quelli che sono i rischi di un cammino che è un cammino istituzionale, che rischia di vedere questo accordo firmato da provincia, comune e regione, e i tempi sono piuttosto brevi, per cui farlo in primavera voleva dire avere la possibilità di vedere il posto fiorito, di vedere tutta una serie di cose, però sono due realtà che vanno in parallelo, sempre di opere probabilmente inutili si parla, e quindi e di un sacco di soldi pubblici spesi, e quindi i due ragionamenti sono
parallelo dalla parte.
Volevo dire un'ultima cosa, che è quella che domani in statale c'è un incontro, me l'hanno girato, può essere interessante andare a sentire, sul land grabbing, per cui anche ragionare su quello che succede sul contesto territoriale può avere un significato. È in sala napoleonica, in via Sant'Antonio al 10 a Milano, per cui io penso di andare e di fare un intervento rispetto alla problematica di quello che è la ripresa da parte dei cittadini di un'area che è sempre stata a verde, coltivavano addirittura il grano in quell'area fino agli anni 70, quindi è un'area di quelle a Milano non contaminate, non a caso è una delle aree che probabilmente verrà costruita prima se non ci si oppone, proprio perché i costi della bonifica poi sono altissimi, per cui non si costruisce in aree, non si pensa di costruire in altre zone, non che ci sia bisogno di costruire in assoluto, anzi, però non, proprio sulle aree verdi, perché lì non si deve bonificare e quindi ci si ritrova nella situazione in cui l'accesso ai cittadini viene aggregato in due posti, in quelle che sono le aree ex industriali che non sono accessibili perché vanno bonificate e in quelle che diventano le aree verdi che rimangono recintate perché sono quelle più appetibili per essere edificate, per cui rimangono recintate e noi non ci possiamo stare dentro perché se inizia a essere vissuto, inizia a essere qualcosa che è parte del quotidiano delle persone, è più difficile costruirci sopra, per cui
aspetta, scusa un attimo,
no, volevo solo dirvi una cosa molto semplice, che quelli che hanno intenzione di fermarsi a mangiare, se vanno a fare un biglietto, così noi abbiamo anche più chiaro il quadro dei piatti, perché onde evitare che rimangano senza, cioè, sapete che c'è sia il vegetariano che quello normale. Grazie.
Non so chi deve parlare, cioè,
chi doveva dire qualcosa, gli passo il...
Il gas qua non dicono niente.
Il gas, dove sono quelli del gas che non dicono niente? Non lo so.
Andiamo a mangiare. Allora, io sono il marzo, mi sto nel cassentino, sono
la sudiera di qua.
Il 14 c'è l'incontro.
Il concerto. Allora, io sono Vittoria del Gas Gentilino e sono la referente del panettiere, raccolgo gli ordini per i gatti in questa zona, del panettiere Cava Prima Luciana in Corso San Gottardo 12 e colgo l'occasione per invitare chi è interessato dei gas presenti all'incontro che ci sarà il 14 di questo mese presso la Locca in via PT1, dove si discuterà Luciana presenterà un po' più nel dettaglio il progetto degli 11 grani antichi e si valuterà anche il costo del pane, che in questa zona è rimasto ancora al vecchio prezzo e che dovrà raggiungere in tempi da studiare insieme ai gas e insieme al panettiere il prezzo attuale di 4 euro, perché attualmente qua è 3,70 euro il prezzo di via. Casomai se qualcuno fosse interessato, io lascio la mia mail a Tommaso per interessato all'ordine dei pani. Grazie.
Io penso che prima di estinguerci forse è meglio che chiudiamo con dignità, no? Va bene, è una tappa, secondo me vale tutto, nel senso che uno degli effetti di questo ragionamento e di queste pratiche è di produrre discussione. Il gas è un luogo dove ci si scopre a discutere di cose che uno non aveva mai pensato, l'effetto dei costi di trasporto, le modalità di distribuzione eccetera. Naturalmente su questo nessuno che io sappia ha una risposta preconfezionata, meglio così, però intanto pone un problema grosso, cioè di come si fanno queste robe e come si possono fare in questo. Basta, credo che possiamo considerarci aggiornati ad una prossima ipotetica data futura su cui ragioniamo un po' insieme, ecco, nei prossimi prossimi giorni. A posto. Ciao a tutti. E chi vuole questo foglio, ne abbiamo qualche copia, eh? Queste. E se no me lo mandi a me. Sì, se me lo mandi io lo mando alla lista del gas.
Ci sono queste copie.
Sì, certo. Che...